Allora. Buongiorno a tutti. Prima di iniziare saluto chiaramente Alice Ferrari, subentrata a Tino, dopo nel punto 2 magari due parole. E lascio la parola al segretario per l'appello. Grazie.
Buongiorno a tutti. Azzini, Bertelli, Carboni, Ferrari, Ferrari Alice, Premuovo consigliere. Premuovo consigliere. Infatti, ma non è ancora surrogata.
Dopo sarà presente.
Allora, adesso niente. Galbignani, Mainardi, Manuelli, Panighetti, Rava, Tirloni, Danisi, Vairani. Ok.
Grazie segretario, passiamo subito al punto 1, che è l'approvazione del verbale della seduta del 30/12/2020. Se non ci sono osservazioni, pongo in votazione. Votiamo favorevoli all'unanimità. Consigliere Ferrari non vota, adesso lo surroghiamo. Adesso c'è. Allora, punto 2, abbiamo appunto la surroga del consigliere comunale del gruppo di minoranza centrodestra Soresina, Tino Pala, sindaco, signor Ernesto Pala, scusami tu. Allora, io rinnovo il saluto ad Alice. E do il benvenuto in questa sede, Consiglio Comunale. Un pensiero brevissimo su Tino, che credo questa sia la sede opportuna istituzionale per ringraziarlo per il lavoro che ha svolto in questo anno e qualche mese, anno e mezzo, direi anno molto 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 strano. Quindi un mio ringraziamento istituzionale da una parte e personale dall'altra perché soprattutto in periodo di lockdown, quando io ero a casa ovviamente positivo, Tino è stato uno dei pochi, devo dire, consiglieri che costantemente e quotidianamente mi chiamava, sia per aggiornarsi sulla situazione soresinese, sia anche per sincerarsi delle mie condizioni di salute. Ed è stato anche quello che un po' mi aggiornava sulle condizioni di Andrea quando è stato ammalato. Quindi sicuramente conosciuto una persona che ovviamente non conoscevo e che mi ha fatto piacere conoscere e con la quale ho collaborato veramente in maniera veramente sincera. E do il benvenuto nuovamente a Alice e le auguro ovviamente un buon lavoro. Vi chiedo la votazione della surroga, cortesemente, favorevoli? No, no. All'unanimità
poi sei direttamente interessata.
vi chiedo cortesemente la votazione per l'immediata eseguibilità, favorevoli all'unanimità. Ok. Allora, terzo punto, approvazione del regolamento comunale per l'applicazione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione dell'area destinata al commercio su area pubblica, relaziona l'assessore Bertelli.
Dunque, l'articolo 1, comma 816 della legge 27/12/2019, numero 160, reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza 1 gennaio 2021. In pratica questo canone unico sostituisce la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. Con l'articolo 837, sempre della legge 160/2019, viene disposto che tutti i comuni istituiscono con proprio regolamento il canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate ai mercati. L'articolo 1, comma 821, sempre della legge 160, prevede che il regolamento venga adottato dal Consiglio Comunale. La proposta di regolamento è stata sottoposta all'esame e al parere favorevole della competente commissione consiliare in data 18 febbraio 2021. Propongo pertanto l'approvazione del nuovo regolamento comunale per l'applicazione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica, dando atto che lo stesso entra in vigore dal 1 gennaio 2021. Grazie.
Grazie Assessore, so che il regolamento era passato anche già nella commissione di regolamenti, se ci sono osservazioni da parte di qualcuno, se no poniamo in votazione anche il regolamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuto il consigliere Rava? Astenuto il consigliere Tirloni? Astenuto il consigliere Tirloni? E astenuti i consiglieri Ferrari Alice e Ferrari Andrea. 4 all'ordine del giorno, approvazione del regolamento dei servizi abitativi transitori, valutazione dei requisiti d'accesso e modalità di assegnazione, relaziona l'assessore di competenza. Pardon, richiedo cortesemente l'immediata eseguibilità, l'avevo anche segnata nel punto precedente, favorevoli? Astenuti? Astenuto il consigliere Rava, astenuto il consigliere Tirloni, astenuto il consigliere Ferrari Alice e astenuto il consigliere Ferrari Andrea. Punto 4, dicevo, approvazione del regolamento dei servizi abitativi transitori, valutazione dei requisiti d'accesso e modalità di assegnazione, relazione all'assessore Zanisi.
Grazie, buongiorno. L'articolo 23,13 della legge 8 luglio 2016 regola la disciplina dei servizi abitativi anche per la parte dedicata ai SAT, ovvero servizi abitativi transitori, ai sensi della delibera di giunta regionale del 31 luglio 2019, numero 11/2063. I servizi sono destinati a nuclei soggetti a procedure esecutive di rilascio degli immobili oppure a quelli che si trovano in grave emergenza abitativa. In entrambi i casi si tratta di nuclei familiari che risiedono o che hanno risieduto in abitazioni a titolo di proprietà o in regime di locazione privata. Nel corso dell'anno 2020, a causa della situazione pandemica, ai comuni è stato concesso di assegnare immobili di loro proprietà anche in mancanza di un regolamento comunale che normasse l'accesso a questo servizio. Per uniformare questo processo abbiamo provveduto a stendere un regolamento che è stato approvato dalla competente commissione in data 18 febbraio 2021. Propongo pertanto di approvare il regolamento per l'assegnazione abitativa transitoria. Grazie.
Grazie Assessore Zanisi, anche questo regolamento era già passato in commissione, se ci sono osservazioni, se no poniamo in votazione. Favorevoli? Astenuti? Astenuto il consigliere Rava, astenuto il consigliere Tirloni, astenuto il consigliere Alice Ferrari e astenuto il consigliere Andrea Ferrari. Come il precedente vi chiedo cortesemente la votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? Astenuti i consiglieri Rava, Tirloni, Alice Ferrari e Andrea Ferrari. Punto 5, interpellanza del gruppo consigliare Siamo Soresina Annalisa Tirloni Sindaco relativa agli assetti organizzativi del gruppo SPM. Presenta l'interpellanza di voi Roberto Rava, consigliere Rava.
Prima volevo chiedere una cosa, ma noi adesso si svolgerà la seduta segreta a questo punto. Motivo?
Allora, la motivazione è che nell'interrogazione e nelle risposte ci sono i nomi e i cognomi delle persone e in accordo con il segretario abbiamo deciso in questa fase, visto che ci sono siamo in una fase di verifiche che potrebbero portare poi eventualmente anche a delle azioni per tutelare la società, quindi abbiamo deciso di non divulgare poi la registrazione di questi due punti, il punto 5 e il punto 7.
Ok, però questa cosa qui è stata decisa a seguito di esattamente di quale punto del regolamento? Per capirlo.
Adesso l'articolo possiamo cercarlo, in ogni caso c'è sempre nei regolamenti del Consiglio Comunale, dei Consigli Comunali, una parte in cui si dice che laddove si fanno apprezzamenti, considerazioni, eccetera, su determinate persone, questo tipo di seduta non può, non è divulgata, è segreta sostanzialmente, perché per un discorso anche di privacy, a maggior ragione adesso che le normative sulla privacy sono decisamente aumentate rispetto a quello che era quando è stato fatto il regolamento, insomma.
No, anche, le spiego anche perché, sinceramente, io a livello personale non ho fatto nessuna interrogazione, a me interessa sapere quelli che sono gli assetti organizzativi del gruppo, per cui in maniera, come dire, neutra, non mi interessa sapere niente di personale, ma anche perché secondo me questo è fondamentale proprio come impostazione della domanda, dell'interrogazione, no? Dell'interpellanza. Cioè io non ho capito perché questa cosa qui, poi se c'è un motivo, per carità, se c'è un motivo c'è un motivo, però vorrei giustamente capirlo, perché ripeto, qui si parla degli assetti organizzativi della società, non riguarda la responsabilità o soprattutto questioni personali che attengono a...
Allora, sono domande molto precise, però non tanto sull'assetto della società, ma sulle figure che ci sono all'interno della società, che, ripeto, di concerto con le figure tecniche, quindi con il segretario comunale, si era deciso in questa fase di non farlo, cioè di farlo a seduta segreta. Dopodiché, se c'è un regolamento preciso, questo... Il segretario ce lo illustra.
Allora, c'è l'articolo 10, vi leggo tutti e due i commi. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui con motivata deliberazione è diversamente stabilito, e qui dovremmo quindi fare una deliberazione su questa scelta. 2, che è il comma più pertinente, a caso la seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone. Questo è la...
Ecco, allora, giusto per capire, quale delle mie domande, quali punti dall'1 al 6 riguardano qualità, attitudine e moralità delle persone? Perché io sulla moralità... le attitudini, ma neanche la qualità, ho fatto nessuna domanda specifica. Io qui sto chiedendo, siccome in modo molto, molto sintetico, noi avevamo un direttore generale che era stato assunto e è rimasto per tantissimi anni all'azienda e peraltro ha attraversato più amministrazioni comunali, quindi si è stato confermato probabilmente... Aveva un suo perché, delle sue capacità di gestione, perché altrimenti, essendo passato su maggioranze diverse, volevo capire questo, per cui deve essere successo un fatto esterno che non riguarda le qualità della persona, che a me qui non interessa assolutamente interessare. E poi riguarda in qualità di direttore operativo cosa sta facendo adesso l'ingegner Calcagno per capire come sostituisce la figura. Cioè qui, in buona sostanza, noi stavamo gestendo l'azienda in un certo modo, c'è una certa continuità che dura da 7 anni, 8 anni, adesso non mi ricordo neanche quanto. Cambiamo il direttore, uno deve sapere perché. Abbiamo cambiato gli indirizzi, abbiamo cambiato l'organizzazione, abbiamo cambiato che cosa dell'azienda? Questi. Io faccio una domanda sugli assetti organizzativi del gruppo SPM. Già impostare questa cosa in modo segreto, cioè, per quello che mi riguarda, voglio dire, non è sicuramente nello spirito della domanda. Peraltro poi a me interessa sapere se... queste persone ricoprono altri incarichi in altre aziende del gruppo SPM o comunque collegate, ma per capire, perché noi non ci siamo, voi non ci avete detto niente, secondo me potevate informarci, se l'informazione fosse venuta da voi, che secondo me è un'informazione importante, probabilmente magari alcune domande non sarebbero state fatte, secondo me impostarla così è impostarla in un modo completamente sbagliato. Anche perché a me, se voi mi venite a dire adesso, rispondere sulle qualità di Cattaneo o di Calcagno, a me non frega niente, perché quelle lì io le do per scontate. Ci saranno state delle valutazioni quando saranno state assunte determinate persone, saranno state valutate da chi aveva la responsabilità di assumerle, e io questo prendo atto. Non voglio entrare nel merito del processo di assunzione, di delega, del perché e per come. Io voglio capire, la SPM prima era gestita in un certo modo, adesso è gestita da altre persone, e io mi chiedo il perché c'è stata questa cosa qua, che riguarda esclusivamente le SPM, non le persone. Certo, grazie.
Certo, sì, poi, consigliere Ferrari.
Poi a supporto di quanto stava dicendo Roberto, a me sembra, avendo letto l'interpellanza, che i nomi a cui si fa riferimento sono nomi di persone che hanno avuto incarichi in aziende pubbliche o comunque con partecipazione pubblica, e se si va verso l'amministrazione trasparente, perché fare sedute segrete? Per quanto, cioè, se fosse stato un altro argomento, ma qua stiamo parlando comunque di incarichi in aziende partecipate, comunque di incarichi che vengono dati dalla politica, non si va a toccare quella che è la tecnicità del bando con cui sono stati assunti o altre specifiche tecniche. Mi sembrava di aver letto che si chiedeva cosa era stato fatto, dove sono andati, quali sono le dinamiche e gli equilibri tra SPM e Aurica. Queste sono le cose che comunque mi sembra che riguardi il pubblico, no?
Posso, Diego?
Consigliere Rava, dopo lascio la parola a Annalisa che vuole fare un intervento.
Sì, esatto, io proprio, se voi mi date delle risposte sulle persone, a me le risposte non interessano sulle persone. Quindi adesso non so voi come vi siete preparati o meno, però a me serve capire perché a fronte di 7 anni, 8 anni, adesso non mi ricordo neanche quant'è, di delega al direttore Cattaneo molto ampia, perché abbiamo cambiato una persona di Sorresina che lavora a Sorresina. Chiaramente io qui l'ingegner Calcagno non so neanche chi è, non lo conosco, per cui non posso dire niente, va bene tutto. Poi magari se ne andate, non so, voi mi dite l'ingegner Cattaneo se ne è andato perché lui si è dimesso, non lo so, e allora io prendo atto, però voi non ci avete informato di niente. Io posso prendere solo da consigliere dell'opposizione gli atti che vedo esterni, che appunto stanno sull'amministrazione trasparente, perché le deleghe sono comunque sull'amministrazione trasparente, per cui sono pubbliche. Uno guarda, vede e chiede, perché voi non informate prima, solo per questo,
Sull'informazione però mi permetto di precisare che il 30-12, in occasione del Consiglio, io avevo detto che avrei convocato la riunione che ho concordato con Annalisa via telefono, perché so che aveva degli impegni e aveva anche un problema personale in una settimana, e il giorno che è stato convocato l'incontro, che era previsto per sabato scorso, il giorno dopo sono arrivate le interpellanze. Quindi sull'informazione c'era tutta la piena volontà, quando il quadro per noi è stato chiaro, di fare una riunione informativa. È chiaro che la riunione informativa poi non è stata fatta, perché ribadisco, meno di 24 ore dopo la convocazione della riunione, giustamente, com'è nelle tue possibilità, avete fatto l'interrogazione e interpellanze, tutto qua. Però noi ci eravamo già sentiti anche col capogruppo, che ripeto e ribadisco, di solito ha con l'ospedale problemi di turnazione, e ci siamo messaggiati concordando, tra virgolette, più o meno qual era la data e l'orario. E quindi su questa cosa qui non c'è stata la mancata volontà da parte nostra di non informare. Si è arrivati poi alla decisione di non fare un incontro preventivo, perché comunque il 27 si era deciso di fare il consiglio. Detto questo, continuo a ribadire, è vero che tu chiedi l'assetto della società, eccetera, 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 e ti verrà risposto su questo assetto. Però mi pare che le domande siano comunque mirate sul tema delle persone. A me personalmente, ripeto, non farlo in seduta segreta onestamente non è che mi interessi molto. Ci siamo consultati e confrontati con un organo tecnico, quindi non è una scelta prettamente politica quella di non farlo pubblico. Quindi cioè, te lo dico apertamente. Qualora invece adesso si decide di fare un passo indietro, se è fattibile farlo, lo facciamo, non, cioè, ribadisco, io non ho nulla da nascondere, assolutamente. Te lo posso garantire, anzi, forse ci sarà qualcun altro che avrà qualche problema. Annalisa, scusi, consigliere Tirloni.
Ma nel senso, a parte che vabbè, se bisogna deliberare per la seduta segreta, possiamo a questo punto, se siamo tutti d'accordo, non deliberare per la seduta segreta, ma a porte chiuse, e finisce lì. Io avevo presentato l'altra interpellanza nella seconda metà di dicembre, poi però noi ci siamo messaggiati il 29 di gennaio per la riunione che non era ancora stata decisa, perché mi hai chiesto giustamente la disponibilità, non il 30-12. E ovviamente, come ci siamo detti, perché anch'io sono democratica, non veniva convocato il Consiglio solo per un punto, quindi ci hai fatto avere una risposta scritta su quella interpellanza e anche noi non abbiamo mosso nessun problema. Fatto sta che comunque le dimissioni ci sono state, bastava almeno una telefonata anche informale di dire succede così, poi avrà avuto tutte le sue motivazioni. Queste interpellanze non vanno sulla persona in sé singola, su diciamo la figura istituzionale, che in questo caso non è un'istituzione, però è una partecipata, però va sull'incarico, sui ruoli, non sulle competenze personali, non si va a indagare appunto sulle qualità, sulla moralità o qualunque altra cosa, si va a indagare, è come se io facessi una domanda su Diego Vairani o sul sindaco, è vero che è la stessa persona, ma sono due cose differenti, insomma c'è un'istituzione e una persona fisica è differente, quello credo intendessero sia Andrea che Roberto.
Ma ribadisco, io vi do perfettamente ragione su questo punto, verifichiamo. Se è fattibile possiamo anche non farla in seduta segreta, tanto la registrazione sta andando avanti, non è che interrompiamo la registrazione durante il Consiglio Comunale, troviamo una strada per poterlo fare, se è fattibile, ribadisco, dal punto di vista mio, ma penso del Consiglio e della parte di maggioranza, non ci sia nessun problema. Sul tema della mancata comunicazione delle dimissioni, ribadisco quello che ho detto prima. Siccome sono in atto delle verifiche, abbiamo evitato, tenendo per adesso sotto tono la situazione, proprio per questo motivo, solo per quello. Dopodiché qui c'è un'interrogazione sulla quale discuteremo e dove verrete informati per quello che si può in questo momento di tutto quello che sta succedendo ed è successo. Segretario, mi scusi, come possiamo uscire da questa situazione, che così andiamo avanti, perché sennò perdiamo un'ora a discutere se si può o non si può fare. Cioè, da parte mia, ripeto, rappresento la maggioranza, se possiamo farla senza seduta segreta, qua nessuno di noi ha nulla da nascondere, tantomeno credo il Presidente e il Direttore di SPM. Consigliere Rava.
Allora, io faccio notare questa cosa, che secondo me è importante. Prima di tutto, noi ci eravamo visti ancora prima della pandemia, a novembre, in un incontro in sala giunta, in cui avevo fatto delle domande, mi sarebbero state date delle risposte. Poi c'è stata la pandemia, è passato un anno e mezzo, di risposte non si sono visti. Detto ciò, che io comunque avrei potuto richiederle ancora, però secondo me cortesia istituzionale, poi peraltro, essendo qui in consiglio in una riunione in cui c'era, mi sembra, anche Andrea e c'era forse anche Annalisa, erano state fatte determinate considerazioni, più in generale sull'azienda, sul gruppo e tutto quanto, non è stata data assoluta risposta, erano sollecitazioni importanti quelle che venivano da parte mia. Silenzio totale. Non si può dimenticare una risposta così a un consigliere comunale, non è solo cortesia. Detto ciò, che io comunque avrei potuto rifare le stesse domande e le rifarò in modo formale, presentando interrogazioni e interpellanze a questo punto, detto ciò, queste interpellanze e interrogazioni che presentiamo noi come opposizione hanno una valenza per tutti. Adesso, chiaramente, se ci sono dei processi di valutazione, eccetera, eccetera, ci mancherebbe che voi veniate a dirci determinati aspetti che sono ancora riservati in corso di valutazione. Questo è normale che vengano tenuti riservati. Però il fatto che venga informata la cittadinanza in modo ufficiale e che si venga a sapere determinate come stanno le cose, perlomeno in modo ufficiale, perché questo è quello che è, per quello che si può dire chiaramente, è una cosa molto importante, perché la risposta, prima di darla a me come consigliere, la diamo alla cittadinanza. Detto questo, da un punto di vista operativo, io ho fatto una domanda appunto generale sull'azienda che io ci terrei che venisse portata a conoscenza di tutti e si possa discutere, ovviamente tutti quelli che sono interessati a andare sul sito del comune a scaricarsi il consiglio comunale, a sentirselo o comunque informarsi chiaramente, no? Però se io le domande le faccio al sindaco, che è responsabile delle partecipate, se tu tutte le volte mi porti qui qualcun altro a farmi dare le risposte, a me interessa dialogare col sindaco, perché a me interessa la parte politica di questa domanda, che non è certamente una parte, come dire, che scende a livello tecnico di giudizio, cioè non tanto di giudizio, ma di partecipazione, perché noi, essendo opposizione, essendo consiglieri comunali, non partecipiamo direttamente alle decisioni che sono tutte vostre, ma interessa da un punto di vista appunto di dialogo politico. Peraltro, se tu fai partecipare, mi sembra di aver capito dal regolamento comunale che funzioni sempre così, se partecipa un esterno, la seduta è aperta, non può essere segreta. Perché quando una seduta è aperta tutti possono intervenire, questo mi sembra quello che dice il regolamento comunale, quindi facciamo quello che è giusto fare. Adesso io non è che voglio, però l'intenzione mia qual è? Quella di discutere su questa cosa, discutere apertamente, che lo possa capire e sentire la cittadinanza, ma non, peraltro questa è una semplice discussione, che non, questa è un'interpellanza per sapere come stanno le cose, non contiene giudizi. Perché sul fatto che ci sia un avvicendamento di per sé non è né giusto né sbagliato, perché non è successo per quello che mi riguarda niente di particolare, salvo che appunto abbiamo preso una sanzione da ARERA, però non credo che sia questa solo l'unica motivazione che possa portare al cambio di un direttore generale, perché questo fa parte degli assetti comunque organizzativi della società e può darsi nella mia domanda, perché ripeto, io non conoscendo, avendo già chiesto tante volte, come dici tu, se ne può parlare? Sì, se ne può parlare quando c'è occasione, noi partecipiamo sempre, però dopo ci deve essere anche dall'altra parte delle risposte che ci si tiene. Però al di là di ciò, è importante secondo me in questo avvicendamento fondamentale, perché noi non siamo Milano, noi siamo il comune di Soresina, cioè qui al di fuori del comune del comune stesso, proprio dell'ente locale, è forse l'unica figura dirigenziale che c'è nell'ambito della nostra amministrazione allargata, no? Delle nostre partecipate. È questo che intendo dire, per quello è giusto secondo me che tutti ascoltino, se hanno voglia di ascoltare questa discussione.
Allora, ribadisco quello che ho detto prima, dal punto di vista politico ho detto che se dobbiamo farla non in seduta segreta non c'è nessun problema, passo la palla al segretario per capire qual è il percorso, visto che nella convocazione del Consiglio si era tenuta il profilo della trattazione di questi punti in seduta segreta, adesso come si può fare questo cambiamento. Quindi da parte nostra c'è la piena apertura di discutere liberamente della cosa. Dal punto di vista tecnico voglio capire qual è il percorso che possiamo fare. Serve deliberare che il Consiglio prende atto che non faremo in seduta segreta la cosa? Deliberiamo, alziamo la mano, votiamo e siamo a posto. Qua non c'è una predisposizione di una delibera, non so come gestire tecnicamente questa cosa perché non è ovviamente di mia competenza. Quindi se io è sufficiente che ponga la domanda e tutti votiamo, la cosa finisce lì, però almeno andiamo oltre perché sennò discutiamo un'ora di questa cosa qua.
Ma
la scelta, cioè dal punto di vista tecnico possono essere espressi dei pareri, poi la scelta finale comunque è politica, perché l'articolo 10 dice chiaramente che le sedute sono pubbliche, fatto eccezione per i casi in cui con motivata deliberazione è diversamente stabilito. Quindi voi adesso sarete chiamati, visto che comunque c'era già nell'ordine del giorno, quindi c'era già un'indicazione di quel tipo, siete chiamati a deliberare su questa cosa qua. Se diciamo lavoro il discorso della essere favorevole alla seduta segreta non passa, chiaramente ritorniamo in seduta pubblica.
Okay. Quindi votiamo la seduta segreta o votiamo la seduta pubblica? Sennò...
Noi non abbiamo fatto la delibera per farla seduta segreta.
Esatto, noi non abbiamo fatto nessuna delibera, quello è il tema che ho già detto, non c'è una delibera. Ok, quindi è sufficiente che io chieda al Consiglio e ai consiglieri, votiamo cortesemente di trattare i punti 5 e i punti 7 non in seduta segreta, contrariamente a quanto invece era stato fissato nella convocazione. Votiamo favorevoli? Ok, all'unanimità, quindi il Consiglio prende atto all'unanimità su richiesta del consigliere Rava di discutere dei punti 5 e punto 7 non più in seduta segreta come invece era stato previsto nella convocazione. Prego, puoi leggere l'interrogazione con l'interpellanza.
Allora... Allora, premesso che il sindaco che ha la delega alle società partecipate non ha mai informato specificamente il Consiglio Comunale, qui dico appunto il Consiglio Comunale, degli assetti organizzativi delle società partecipate, in particolare quelli di SPM Solesina Servizi e SPM Energia, all'ingegner Calcagni è stata conferita la delega di direttore operativo e servizi il 25 maggio 2020, revocando l'ampia procura speciale conferita all'ingegner Cattaneo. L'autorità di regolazione Energia Reti Ambienti, l'ARERA, a seguito di una verifica ispettiva effettuata nei giorni 28-29 novembre 2018, il 24 novembre 2020 ha deliberato di accertare delle violazioni da parte di SPM Solesina Servizi e di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di 18.000 euro. Si interpella il sindaco per conoscere quanto segue. La revoca della delega all'ingegner Cattaneo, dipesa dalla sanzione ARERA ricevuta dalla società, cioè dalle carenze organizzative rilevate dall'autorità, o meglio, dipesa dalla sanzione, nel senso che era in corso il procedimento di sanzionamento dell'ARERA, comunque di controllo dell'ARERA. L'ingegner Cattaneo è stata comunque imputata la responsabilità della sanzione ARERA e poi corrisponde al vero che l'ingegner Calcagno è stato assunto in qualità di direttore operativo servizi in SPM Solesina Servizi, poiché l'ingegner Cattaneo operava con procura generale nel gruppo SPM, occupandosi anche della parte commerciale di SPM Energia. Chi adesso sovraintende e coordina l'attività di SPM Energia? Occorre desumere che l'attività operativa in questa società è rimasta scoperta? Esattamente, l'ingegner Calcagno, con quali procedure è stato assunto, con quale incarico e quali sono le sue mansioni all'interno del gruppo SPM? E poi, l'ingegner Calcagno ricopre incarichi o funzioni nella società Aurica SRL partecipata da SPM Energia? Ecco.
Ringrazio il consigliere Rava per l'interpellanza. Chiamo a rispondere il presidente della società partecipata SPM Servizi, dottor Marco Ghirri.
Va? Ah, ok, scusate. Dunque, buongiorno a tutti. Dunque, ovviamente le domande, come stavate dicendo prima, sono abbastanza specifiche. Quindi rispondo alle domande, magari partendo, visto che stavate dicendo degli assetti organizzativi precedentemente, darvi una brevissima situazione del attuale, ma anche del quadro passato, no? Perché adesso non mi ricordo quando ci siamo visti l'ultima volta, però chiaramente il tema delle partecipate, in particolare della partecipata in diretta, è un tema abbastanza dibattuto da un parte dell'ARERA e delle varie normative in corso, Madia, ANAC, che è, quindi sono temi molto molto aperti e spesso contraddittori anche nelle altre realtà. Che è. Quello che parto ovviamente da SPM Solesina Servizi, che è la diretta e è l'in-house del comune di Solesina come di altri comuni fondamentalmente. Quindi rimane nella Servizi, noi abbiamo un amministratore unico che è sottoscritto. Avevamo, come avete scritto bene, fino al maggio scorso l'ingegner Cattaneo con delle deleghe, ma la selezione dell'ingegner Calcagno, che è avvenuta a cavallo fine 2018, inizio 2019, fatto con bando pubblico che è stato pubblicato, è stato seguito da una società specializzata esterna fondamentalmente, quindi non abbiamo seguito direttamente la selezione internamente, ma abbiamo preferito anche per il ruolo affidarla a una società esterna al fine che venisse fatta secondo tutti i crismi dei bandi pubblici fondamentalmente. Perché era stata fatta questa selezione fondamentalmente? Per due ordini di motivi. Primo, perché c'era la Servizi e l'Energia che con un solo direttore, una sola figura non potevano andare avanti in questo senso, perché i carichi di lavoro, le normative erano importanti e quindi vi era anche una richiesta, per certi aspetti legittima, dell'epoca direttore Cattaneo di potersi dedicare di più alla parte energia e alla parte commerciale del gruppo. In questa ottica era stata inserita con questa selezione la figura dell'ingegner Calcagno come figura di direttore operativo che potesse supportare e sostenere la parte di servizi, in particolare della gestione di quanto avveniva nella Servizi. E il secondo ordine di motivi era anche perché entrambe le società vi era la necessità di iniziare a separare le due società, ma per andare appunto a interpretare al meglio le direttive ARERA. Quindi sapete che SPM Solesina Servizi ha le reti, quindi è distributore a Solesina, mentre SPM Energia è venditore, quindi vi è una certa conflittualità per certi aspetti, quindi per poter iniziare a superare questa diatriba che viene appunto sollevata dalle normative, si è ben pensato di dividere le due strutture fondamentalmente. Ecco perché, per cercare di spiegare un po' il discorso degli assetti che stavate dicendo prima. Entrando nel merito delle domande, in merito alla prima, se la revoca dell'ingegner Cattaneo dipesa dalla sanzione ARERA, no, né tantomeno è stata comunque imputata la responsabilità della sanzione ARERA all'ingegner Cattaneo fondamentalmente. Sul discorso dell'ingegner Calcagno, quindi risposta 3 e risposta 5 fondamentalmente ve l'ho appena illustrata, quindi vi è stato un bando pubblico seguito da una società esterna pubblicato sui siti dell'azienda e tutto, quindi è stata rispettata la selezione pubblica. Aggiungo sull'ingegner Calcagno, non ricopre nessuna funzione in aurica o altra partecipata fondamentalmente, mentre giusto per venire sull'attualità e quindi rispondere alla domanda 4, l'ingegner Cattaneo opera con procura generale e così via, non risulta nessuna procura generale del gruppo SPM. Attualmente l'amministratore unico di SPM Energia dal giorno 27 gennaio 2021 sono ancora io, in quanto l'amministratore unico Bolzoni si è dimesso nel mese di gennaio e quindi abbiamo dovuto convocare un'assemblea e abbiamo sostituito il dottor Bolzoni, che si è dimesso a inizio gennaio, e con atto quindi assemblea di energia compiuta il 27 di gennaio è stato nominato la mia figura come amministratore unico. Nel contempo, per seguire anche la parte operativa in questa fase di verifica, come stava dicendo appunto il sindaco, è stata data una delega operativa all'ingegner Davide Calcagno, ovviamente per supportare al meglio entrambe le realtà. Penso di aver risposto a tutti i punti e mi fermo.
Sì, grazie Presidente. Se ci sono osservazioni, domande, cortesemente. Consigliere Ferrà.
Allora, mi è sembrato di capire che la volontà era quella di separare le gestioni di servizi e energia a livello direttivo. E però adesso hai dato le deleghe dell'energia a Calcagno, che è anche direttore della servizi.
Presidente.
Cioè, ovviamente questo è stato fatto perché se se ne va un direttore e se ne va un amministratore unico, in maniera ovviamente temporanea e transitoria, dobbiamo verificare all'interno della società la situazione per poi ovviamente ridesignare l'assetto di energia. In una fase degli ultimi due mesi non è che potevamo inventarci, ma è giusto per spiegarti, perché poi sai benissimo, amministratore unico a pieni poteri, in questa fase con l'altro socio Edoardo Zecca SRL ha detto andiamo un attimo in questa situazione per poter delimitare, è ovvio che dopo ci deve essere...
Intendevo dire se c'era un termine temporale che vi eravate dati per poter identificare una nuova figura.
Certo, cioè il termine temporale è sicuramente la volontà di che fosse il più breve possibile. Chiaramente bisogna capire dalle verifiche cosa emerge, perché anche prendere una persona innanzitutto comunque una figura di dirigente o responsabile non è facile trovarla dall'oggi al domani, e poi chiunque possa venire, e che c'è una valutazione un po' più complessa che giustamente vogliamo fare anche con gli organi competenti e perché passa anche da una dinamica di strategia che arriva dal comune, ecco perché poi la cosa è un po' più globale e complessa, e adesso siamo in un momento di verifica. È chiaro che poi ogni tipo di decisione, al di là che l'energia non può essere solo una scelta di servizi avendo un altro socio e lavorando comunque in un mercato libero, è un po' differente dalla struttura della servizi. Comunque una volta concluse tutte queste attività si farà ovviamente le riflessioni del caso nelle sedi opportune, e penso compreso in questa sede, ecco. Penso di essere stato chiaro.
Quindi attualmente non ci sono termini temporali e non ci sono nominativi candidabili, questa era...
In questo momento no.
Sì, ricordo che in interpellanza in teoria non c'è discussione, siccome siamo democratici, giustamente dice Annalisa, lasciamo spazio. So, io ti dico quello che riporta la parte tecnica, infatti vi sto facendo parlare. Io ve lo ricordo solo perché se c'è un'interpellanza di 6 domande non è che adesso possiamo farne 32, tutto qua. Sì, prima lascio un attimo Annalisa, non voglio, siccome aveva chiesto prima un intervento il consigliere Rava, faccio fare un intervento a lui, poi a te e poi ok, grazie.
Allora io mi metto in scia del consigliere Ferrari per far rilevare questa cosa. Se prima avevamo la confusione di servizi e energie, adesso c'è ancora più confusione, perché prima era a livello di direzione, adesso è anche a livello di organo amministrativo. Detto ciò, ho apprezzato le parole di Ghirri, del dottor Ghirri, sulla dinamica e la strategia che deve venire dal comune e che noi come consiglieri comunali non abbiamo mai sentito. Tant'è che le domande che io faccio, e che, ma sta benissimo che abbia risposto Ghirri, ci mancherebbe altro, però io le faccio a chi è il responsabile delle partecipate, al sindaco, perché a me verrebbe da chiedere, ma tutte queste cose qui il sindaco le sa, perché poi, in modo provocatorio ovviamente, perché non rispondendomi, no, non fare come al tuo solito, no, ma perché è importante, perché queste sono domande fatte a chi ha la responsabilità politica, e io parlo a chi ha la responsabilità politica, perché poi dopo quello che sono le responsabilità tecniche e tutto quanto sarà un problema che dovrà essere gestito, ma non a livello di consiglio, a livello non a livello di consiglio comunale, ecco, e questo è la cosa che sinceramente stride di più, perché al di là di tutto noi non entriamo, al di là del fatto che poi ci possono essere delle procedure pubbliche eccetera eccetera, perché sicuramente avremo seguito tutte le regole che dice la normativa per selezionare le persone, ci mancherebbe altro, e non si contesta neanche questo aspetto qui. Al di là di questo, detto ciò, secondo me sono importanti quelle che sono le strategie del comune, perché se stiamo aspettando di nominare i nuovi in funzione anche delle strategie del comune, il comune non sta dicendo nessuna strategia, e peraltro queste strategie non vengono sicuramente condivise o comunque discusse con l'opposizione, semmai avete delle strategie che state portando avanti, perché discuterne quando oramai sono state già portate avanti è una discussione sterile, nel senso che se ormai la decisione è stata già presa può portare solo a una discussione polemica al limite, non a una discussione costruttiva. Anche perché se è vero che si sta parlando di, adesso non so giusto i tempi, però nel momento in cui sono state tolte le deleghe eccetera eccetera, cioè quello che è successo sono stati fulmini a ciel sereno, cioè anche io posso capire che Cattaneo è un libero professionista, avrà trovato un lavoro migliore, avrà trovato meglio da fare, non lo so. Questa qui non mi è stata data risposta, perché almeno ufficialmente ci deve essere una motivazione, perché io mi dimetto oppure vengo licenziato. Se mi dimetto do la mia motivazione, che poi sia vera, sia falsa o qualcosa, cioè, però c'è sempre una motivazione almeno ufficiale che uno prende atto, ok? E questo non è stato detto. Anche Bolzoni si è dimesso. Benissimo, la motivazione qual è? Anche perché Bolzoni l'abbiamo nominato noi, dovrebbe essere una persona di fiducia. Perché? Perché comunque fa parte ancora di più di un dipendente o di chi è stato assunto tramite un concorso, che ovviamente sarà una persona di fiducia, perché finché lavorano sono tutti dipendenti persone di fiducia, però chiaramente non sono così legate ad una nomina come è stato invece l'amministratore di una società. E anche questa cosa qui è stato un fulmine a ciel sereno. Non è stato preavvisato, non siamo riusciti a prepararci prima, cioè questo vorrei capire proprio da un punto di vista anche politico, cioè il sindaco dice io sono responsabile delle partecipate, le faccio io le nomine, io nomino Ghirri, il quale a sua volta fa altre nomine andando in assemblea eccetera eccetera con tutte le procedure che sono previste dal codice civile per le società di capitali, benissimo, ma è chiaro che mi informerà. Saprò questa cosa qui. Cioè, adesso è questo che mi piacerebbe sapere di una risposta, mentre invece qui non si capisce niente, all'atto pratico non si riesce a capire, sì, sappiamo che adesso due persone non ci sono più, c'è un interim, due interim, ok? E quindi tutto viene gestito da due persone, quindi mi immagino io nella difficoltà più totale, perché se c'erano le esigenze prima di separare, figuriamoci adesso se non ci sono le stesse esigenze, per cui se prima i carichi di lavoro erano alti, adesso sono ancora alti, per cui ci sarà difficoltà organizzativa. Cioè, il comune cosa fa? È questo che intendo dire, ma non perché, cioè perché non lo condividi con noi? Perché non dare risposta? È questo che mi piacerebbe sapere, parlarne qui di queste cose.
Allora, il comune da novembre praticamente si trova tutte le settimane con SPM e mi pare che la strategia di SPM Servizi in questi anni sia stata piuttosto chiara e in questa sede lo abbia ribadito più volte, perché sul gioco forza dell'idrico abbiamo visto come è andato a finire, ci siamo prodigati per fare l'efficientamento energetico a Soresina estendendolo poi a tutti i comuni sull'illuminazione pubblica per portare a casa fatturato, e stiamo lavorando sulla partita gas, che è quella che attualmente ci vede all'interno di una gara provinciale con la provincia di Cremona. Sul tema della servizi, attenzione, la strategia sì che il comune la verifica e la propone, ma ci sono anche due soci, quindi è condivisa con i soci. In questo momento è impossibile fare una strategia, proprio perché da novembre sono emerse delle criticità sulle quali si sta facendo una verifica. Da novembre, cioè siamo a febbraio, è un fulmine a ciel sereno, in parte sì, è mancata la fiducia nei confronti di alcune persone, in parte sì, qualcuno si è fidato e qualcun altro probabilmente ci ha giocato dentro, forse in parte sì, ma finché non ho fatto tutte le verifiche, purtroppo, non ti potrò dire nulla. Sicuramente sicuramente ci sono state cose e anche diversità di visione che hanno portato a determinate scelte da parte di qualcuno. E parlo dei dimissionari, attenzione, perché qua non ha licenziato nessuno. E ci sono chiaramente in atto, ripeto, settimanalmente confronti con SPM, con i professionisti, come ci sono stati confronti con l'ingegner Cattaneo, come ci sono stati confronti con l'amministratore unico, ex amministratore unico Nicola Bolzoni. In questi mesi, sto parlando da metà novembre, fino ad oggi, fino a 3 giorni fa. E siccome in gioco ci sono anche altre persone, è chiaro che io voglio avere un quadro chiaro, normativo. La strategia in questa fase potrebbe essere, te lo dico chiaramente, chiudiamo l'energia, abbiamo finito, la vendiamo, come qualcuno dice a Soresina, ma non è quello che è oggi la volontà dell'amministrazione comunale. Pertanto si sta lavorando per salvaguardare l'attività di energia, che è la vendita di energia ai nostri cittadini in parte, ed è la vendita di energia sul mercato libero, e sai benissimo come funziona il mercato libero, e su questa parte si sta lavorando. Chiaramente c'è anche un altro socio con il quale ci si sta confrontando sul futuro di questa società. Questo è il quadro, dopodiché io risponderò personalmente all'altra interrogazione. Non farò rispondere nessuno, risponderò io personalmente. Qua siccome l'oggetto erano alcune cose delle quali io sono a conoscenza, ma che ovviamente non ho seguito direttamente, perché va bene avere la delega, ma io non sono in SPM, non vivo in SPM, anche se negli ultimi 3 mesi praticamente sì. E c'è un confronto costante, cioè non è che il presidente Ghirri o l'ingegner Calcagno lavorano come un'entità astratta, come purtroppo succedeva in passato. C'è un confronto. E ribadisco, su questa partita attuale non riesco ad oggi a darvi delle risposte diverse da quelle che vi stiamo dando in questo momento. Scusa Annalisa che ti lascio la parola.
Io volevo chiedere, forse mi sono persa io, ho cercato di stare attento, ho preso anche punti, però magari ho perso. Perché ad un certo punto, diciamo che è stata tralasciata un po' la parte di Aurica, si è detto appunto che l'ingegner Calcagno non ha ruoli all'interno, però per dire, al punto uno si chiedeva se effettivamente 2 impiegati sono passati in Aurica, se effettivamente... Ah, oddio, allora non mi so... Perché? Dov'è? Ostria, allora mi so... Ah, ok, allora niente, mi sono persa io. Scusatemi. È l'età.
Sì, consigliere Rava, prego.
Allora, per vedere se riesco a capire, si è dimesso Cattaneo e non è stato licenziato, si è dimesso lui, ok, sì no, però qui, ma adesso stiamo discutendo su questa e io cerco di capire, perché io queste cose non le so, per cui, allora, si è dimesso Cattaneo, com'è? No, allora, io sto dicendo, allora, qui... Noi stiamo facendo gli assetti organizzativi del gruppo SPM, okay? Quindi il gruppo SPM interessa sia i servizi che l'energia. Questa qua, ok, questa nello specifico, la domanda è, prima c'era un direttore che seguiva servizi e energia, a questo punto c'è un direttore che seguiva la servizi e in teoria Cattaneo doveva andare avanti con l'energia, in buona sostanza. Ok? Erano due cose così. Adesso si è dimesso Cattaneo e quindi Calcagno ha preso svolge le funzioni di direzione, non so cosa faceva effettivamente Cattaneo, anche nell'energia, provvisoriamente. giusto è questo che è successo. Però si è dimesso Cattaneo, per cui noi stavamo pensando di, dal punto di vista organizzativo, di separare le due attività, abbiamo pensato quello che ci stava sopra, pensando di aver tranquillamente la gestione a posto sulla parte sotto, che è l'energia, ok? E invece, quando abbiamo sistemato la parte sopra, ad un certo punto è crollata la parte sotto, perché si è dimesso Cattaneo, giusto? E poi si è dimesso anche Bolzoni. Su questa cosa qui sono in corso degli accertamenti e non potete dirci niente, perché sono successe queste cose e non ci potete dire niente. Cioè, questo che... Ma le motivazioni delle dimissioni sono motivi personali? Quelle ufficiali almeno, no? Cioè, si saranno dimessi, avranno dato... perché io sono consigliere di amministrazione, amministratore unico, mi dimetto, devo dare una motivazione, perché sennò sono responsabile se mi dimetto.
Sì, diciamo che...
Personali, eh?
Sì, sono motivazioni personali.
Sì. Uno può dire quello che vuole, no? Però ha una motivazione, no? Giustamente, perché lo deve a chi l'ha nominato, perché c'è una responsabilità di chi è stato nominato.
Presidente?
Cioè, per la ricostruzione un attimo, dunque, perché capisco che è abbastanza difficile capirlo. Ci abbiamo messo forse anche noi in qualche difficoltà in più, nel senso che parto 2019, perché cioè, adesso ci stiamo concentrando negli ultimi due mesi, però la dinamica era, che è tipicamente aziendale, cioè non strategica, perché la strategia di servizi da 5 anni a questa parte non è cambiata, l'ha riassunta prima il sindaco. Chiaramente c'era servizi, che è abbastanza chiaro cosa fa fondamentalmente, non può crescere all'infinito, avevamo già detto che bisognava capire cosa, come, e quindi c'era Cattaneo, se poi vi ricordate Cattaneo faceva ambientale, servizi ed energia. Non riesco più a fare l'ambientale, l'ambientale ha seguito un percorso differente e lo sapete. Servizi energia, servizi messa in sicurezza, e che voleva e si voleva sviluppare più la parte energia mercato libero per avere dei risultati a favore fondamentalmente di servizi, e questo è il succo del discorso. Per fare questo e anche per separare le cose, cosa abbiamo detto? Cattaneo si dedica all'energia, chiaramente qualcuno deve iniziare a subentrare sulle attività operative e di direzione della servizi. Ecco che arriva la figura dell'ingegner Calcagno fondamentalmente, che chiaramente dopo l'entrata nell'aprile 2019, Cattaneo esce dalle deleghe nel maggio 2020, perché l'ingegner Calcagno è in grado di subentrare anche per volontà mia nelle attività della servizi. Quindi capite che l'indicazione di separare le cose nel corso del 2020 inizia a profilarsi fondamentalmente. Quello che accade dal 9 di novembre e qualche giorno prima forse, in poi, sulle motivazioni, cosa è successo, cosa non è successo, mi dispiace, ma in questo momento, per tutelare e verificare, far lavorare anche dei professionisti che sono stati anche presi per questo motivo, non posso aggiungere nient'altro. Più di questo non vi posso dire, e penso che sia la stessa cosa che ha appena detto il sindaco.
Sì, ma le due dimissioni sono correlate, cioè hanno stessa conseguenza, conseguenti, oppure non c'entra niente uno con l'altro, almeno per capire questo, cioè adesso non è che è tutto. Va bene. Sono collegati. Quindi la sostanza, al di là della motivazione, giusto per capirla, perché io voglio una, come dire, io accetto, è giusto che voi abbiate della riservatezza, ci mancherebbe, e non voglio entrare nel merito, però voi dovete dare una risposta precisa a questo. Due persone su cui si poneva massima fiducia, non, diciamo, questa fiducia è venuta a mancare. voi non vi siete mai accorti di niente, prima andava tutto benissimo, poi c'è stato un fulmine a ciel sereno, questo che voglio capire io. Poi dopo il perché, per come, se è stato giusto, se magari ci sono delle cose da verificare oppure da imputare in termini di responsabilità, eccetera, eccetera, quello io non voglio entrare nel merito e non voglio che mi diciate niente, perché chiaramente se sono in corso delle verifiche e tutto quanto, allora capisco il perché della segretezza della riunione, quello ci sta, perfetto. Allora in quel caso lì sì, ma non voglio discutere di quello perché non mi interessa quello.
Scusa, rispondo io, ma brevissimamente. Allora, l'anno 2020, che è stato un anno, mi pare, abbastanza strano un po' per tutti, non è il fulmine a ciel sereno è arrivato a novembre, ma i confronti, diciamo, su alcune tematiche che riguardano appunto l'energia sono nati a giugno, quando un po' ci siamo un po' deliberati dopo 4 mesi di pandemia. E tra giugno, luglio e agosto abbiamo avuto diversi incontri con il direttore, ex direttore Cattaneo e l'ex amministratore unico Bolzoni, dal quale sono maturate ovviamente visioni anche diverse, strategiche, un pochino più pubblicistiche forse da una parte, un pochino più privatistiche dall'altra. Mai e poi mai si sarebbe... Ci saremmo immaginati di arrivare poi a novembre con le dimissioni e tutto quello che è poi ne è scaturito. Ed è chiaro che non è nato a novembre, boom, cioè c'è stato un percorso di alcuni mesi di confronti, ripeto, dei quali ad oggi preferisco non dire nulla proprio per favorire chi sta facendo le verifiche, di fare le opportune verifiche, che potrebbero anche sfociare in alcuni mesi del 2019, queste verifiche, non lo sappiamo, adesso stiamo facendo delle verifiche. È chiaro che su due punti, visto che hai fatto due punti precisi, su due punti sicuramente è venuta meno la fiducia, è ovvio, mi sembra anche abbastanza ovvio, più sull'amministratore unico, diciamo, sulla direzione, si è dimesso, avrà pensato bene di dimettersi e quindi non entro nel merito, e che poi in qualche modo siano correlate, mi pare abbastanza palese che le due cose sono piuttosto correlate, sì, quindi penso di avere insomma risposto in maniera chiara ai due punti che ti hai chiesto. Sì, consigliere Tirloni.
Lungi dal voler ostacolare le verifiche, quindi va benissimo, nel caso vi chiedo, a prescindere dal risultato che avranno queste verifiche, di poi essere informati dai risultati ottenuti in un verso e nell'altro e quali magari, se si può dire, potevano essere i dubbi o le problematiche in futuro, finite le verifiche, senza anche un incontro capigruppo, insomma, senza nulla togliere. Io, per l'amor del cielo, è più grave ovviamente che manchi la fiducia in una persona che è stata nominata da una persona che è stata assunta, passano col tempo, cioè non se ne vuole fare una colpa assolutamente, perché le teste cambiano e quindi vabbè, e sicuramente anche a livello personale per voi sarà stato un problema sicuramente. Ecco, l'unica cosa di poi cercare di incontrarci e di sapere in futuro, quando saranno finite le verifiche, cosa è successo e che risultati hanno dato queste verifiche, a prescindere, sperando che le verifiche siano comunque anche positive e non ci siano stati dei danni alla partecipata, ovviamente, quello ce lo spieghiamo tutti.
Beh, ma le verifiche sono appunto fatte per tutelare la società, è chiaro, e chiaramente è chiaro anche che sentiremo e ci riconfronteremo con queste cose quando abbiamo tutti gli elementi e possiamo chiaramente entrare nel merito della questione. Lo avremmo già voluto fare il 20, ma chiaramente non avevamo ancora tutti gli elementi e quindi abbiamo preferito aspettare. Ci sono chiaramente delle cose, delle pendenze in sospeso che gradirei prima di portarle avanti e di chiuderle. Dopodiché sicuramente sarà oggetto di confronto e di discussione col Consiglio, ma per ovvi motivi. Ok? Passiamo al punto successivo? Grazie Presidente.
Interpellanza del gruppo consigliare Siamo Soresina, Annalisa Tirloni sindaco, in merito ai continui disservizi nella distribuzione dell'energia elettrica. La presenti tu, quindi la presenta il consigliere Annalisa Tirloni, e chiaramente la parte tecnica ci sarà l'ingegner Calcagno, che aveva già predisposto una risposta, e su, diciamo, gli ultimi due punti, che sono poi due punti politici, risponderò io.
Grazie.
La sottoscritta consigliere comunale Annalisa Tirloni, con la presente, chiede che sia inserito all'ordine del giorno la seguente interpellanza. A seguito delle continue interruzioni nella fornitura dell'energia elettrica, più o meno prolungate nel nostro comune, sono a chiedere al signor sindaco quali accertamenti e verifiche siano state approntate in questi mesi su tali reti e apparati distributivi. A fronte delle dichiarazioni del direttore di ASPM sul quotidiano La Provincia del 6 dicembre 2020, nel quale si afferma che, virgolettato, l'interruzione la fornitura elettrica è stata generata dalle protezioni, ma cosa le abbia fatte scattare non è stato chiarito. Considerando che le interruzioni si sono ripresentate in molte zone del nostro comune con preoccupante frequenza, in diverse fasce orarie del giorno, con durata del fermo di parecchie ore e non in presenza di condizioni meteo avverse, vedesi ad esempio la giornata di sabato 19 dicembre, vorremmo sapere se ad oggi sono state individuate le cause e quali interventi correttivi sono stati pianificati per la risoluzione delle problematiche sopracitate, problematiche che ciclicamente si ripresentano nel territorio comunale ormai da tempo. Chiediamo inoltre quali sono gli strumenti utilizzati dal Comune per avere il controllo sulla qualità del servizio erogato dalla partecipata. Infine vorremmo conoscere cosa intende fare il signor sindaco per risarcire gli ingenti danni sopravvenuti proprio a causa di questi continui disservizi ai cittadini soresinesi. Grazie per l'attenzione e anticipatamente per le risposte esaustive che verranno fornite. Se posso un attimino, visto che poi per assurdo ho saputo che anche stanotte c'è stato un calo di tensione, non so esattamente cosa sia successo, comunque parte di Soresina ha avuto dei problemi ancora con la corrente. Ovviamente questa interrogazione è stata fatta a fronte di continue richieste che sono pervenute a me, ma sicuramente in numero ancora maggiore alla persona del signor sindaco, e quindi mi sembrava corretto portare in consiglio comunale anche per fare da cassa di risonanza per chi magari non ha la possibilità di sentire qualche consigliere comunale o qualcuno che possa sapere cosa succede in ASPM, quindi è appunto quasi più un'informativa. Poi ovvio si cerca di capire, come già mi dicevi, le linee sono vetuste, quindi comunque se ci sono dei progetti per rimodernarle, ben venga, questo ce lo direte voi o l'ingegner Calcagno, ecco. Grazie.
Grazie consigliere Tirloni, chiamo l'ingegner Calcagno, direttore di SPM Servizi. Grazie.
Ok, buongiorno intanto. Non so se è stata condivisa già con loro la risposta scritta che avevamo condiviso. Allora non
ce l'avevo
già. Se volete riparto dalla lettura di quella. Sostanzialmente in queste due paginette abbiamo ripercorso ciò che è successo nel mese di dicembre con tre macro interruzioni, anzi la prima era della fine di novembre, una in cui non c'è stato apparentemente causa del disservizio, sono scattate le protezioni e, come cerchiamo di spiegare qui in questa breve relazione, all'interno della rete spesso sussistono dei cosiddetti guasti franchi, cioè dei guasti che non sono identificabili finché non si manifestano. Per cui in 25 di novembre ci fu quell'interruzione e tutte le verifiche nostre non hanno trovato nessun problema, è stato semplicemente richiuso l'interruttore ridando corrente. A metà dicembre, 19 esattamente, ci fu un guasto su una cabina di trasformazione media-bassa e di consegna in zona Moscona, che però ha causato il disservizio su tutta la rete. Sostanzialmente si tratta proprio di uno di questi guasti che crea problemi solo nel momento in cui si manifesta, mentre quella di fine dicembre con la nevicata è stata una cosa un po' più complessa, perché c'è stato sì un nostro disservizio a causa del peso sulla neve su un cavo nella zona di Ariadello, ma il grosso dell'interruzione è dipeso dalla mancanza di corrente a monte del nostro punto di consegna. Su questi guasti lasciatemi dire che trattandosi, come dicevate, di una rete con una certa età, le verifiche da noi previste, siamo anche certificati ISO 9001, vengono sempre eseguite e cerco di identificare tutto ciò che è possibile identificare. Certo che però molti di questi guasti si verificano e si possono andare a rilevare e a identificare solo nel caso in cui si manifestano. Cosa è stato fatto in questo periodo? Come vi dicevo, abbiamo più volte riverificato visivamente fin dove si può, perché ripeto, i guasti si manifestano solo in certi momenti, tutte le apparecchiature di rete. È ovvio che, come diceva la risposta dell'amministratore Ghirri, la sfida è prefigurare un intervento di sviluppo che avrà i suoi tempi, non tanto per questioni solo nostre, ma dovendo passare dalla condivisione col distributore a cui noi siamo sottesi, dovendo passare dall'identificazione delle soluzioni che ci darà lui per l'ampliamento della rete, nonché per le autorizzazioni provinciali e ministeriali per lo sviluppo delle reti, sicuramente ci troviamo davanti a un periodo, a qualche anno, in cui sono stati definiti giusto appunto una sfida per andare a trovare il modo migliore di sviluppare e rendere ancora più affidabile la rete di Soresina.
Sì, aggiungo sugli ultimi due punti, cioè gli strumenti utilizzati dal Comune, il Comune non ha strumenti e non ha nemmeno l'autorità per controllare la qualità del servizio, cioè essendo una società certificata 9001 loro sono soggetti chiaramente ad un controllo di verifica da parte dell'autorità che vale molto di più di quello che può essere un controllo del Comune. Poi se politicamente intendi ogni volta che c'è un guasto chiedo di fare verifiche eccetera, questo viene fatto abbondantemente e costantemente ed è chiaro che la nostra verifica è il continuo presidio di alcune criticità che ci sono e che in piccola parte coi guasti che ci sono stati a dicembre sono state in parte risolte. Ovviamente tu ti sei concentrata su dicembre, ma il 2020 è stato un anno veramente duro per le nostre linee, che chiaramente hanno una certa età e necessitano ovviamente strategicamente di una manutenzione o di un rifacimento totale. Ed è quello sul quale si sta cercando di lavorare per avere una pianificazione di manutenzione, una pianificazione di interventi che possano, se non risolvere al 100% la questione, ma fare una programmazione. È anche chiaro che c'è una partita economica della quale non possiamo sottrarci se confrontare questa cosa qui. Cioè tante energie e tante risorse sono state sottratte agli investimenti perché comunque sono state fatte in parte scelte diverse, come quella delle operazioni di poter fare efficientamento energetico nei comuni per avere poi introiti, perché sennò non saremmo stati in piedi. E in parte sicuramente non possiamo dimenticare che la società ha ripianato in 5 anni 2.300.000 euro di debito che era stato poi diciamo così tramutato in mutuo e 800.000 euro di quei famosi canoni che ogni tanto rientrano, quindi sono 2.800.000 euro sicuramente sottratti in parte, dico, a possibili investimenti. C'è anche chiaramente un progetto già pronto, perché comunque sia le prime relazioni riguardo alla rete elettrica risalgono addirittura al 2013, quindi c'era già l'intenzione di mettere mano, ma sappiamo bene, ripeto, che al di là della buona volontà, della programmazione, delle previsioni, poi servono ovviamente le risorse. Sul tema invece cosa posso fare io, cosa intendo fare io per risarcire i danni,
io personalmente in qualità di amministratore ci posso far poco, nel senso che non posso utilizzare sicuramente soldi e risorse pubbliche per andare a diciamo così a risarcire i danni. Sicuramente posso invitare i cittadini a scrivere sicuramente in SPM, anche perché in questo caso, e ce l'avevi già sulla risposta, l'autorità di regolazione per l'energia, quindi l'ARERA, prevede un indennizzo automatico dove chiaramente ci sono i presupposti. So che per esempio per il 28 dicembre c'è qualcuno che ha scritto e ovviamente l'ARERA ha fatto sì che venissero, comunque partissero i risarcimenti. Queste sono un po' in sintesi le risposte che insomma mi sento di dare in questo momento. Sì, consigliere Tirloni.
Cioè, sulla questione vabbè, dei risarcimenti, appunto, perché diverse persone so che si sono mosse appunto per dopo questo, ancora prima della risposta, ancora prima dell'interrogazione, mi chiedevano, e quindi ovviamente sempre a titolo informativo, sempre per una sorta di divulgazione, ma per quanto riguarda le misure di controllo, cioè io non intendevo la telefonata, che so che sicuramente non manca nel momento in cui è, cioè io parlo proprio di un controllo proprio a livello legislativo che è normato e che deve essere fatto, a me risulta.
Io personalmente so che loro sono soggetti a controlli e verifiche da parte dell'ARERA, che è la massima autorità, addirittura sono anche sanzionabili dall'ARERA su questo tema, quindi non so quale altro controllo normativo il Comune debba fare, oltre a quello che già svolge ovviamente ARERA. Ma questo succede anche per altri comuni che hanno altri distributori, cioè nel senso, scusa, ingegnere?
ASPM Soresina Servizi, in quanto distributore dell'energia elettrica, è soggetto alla regolazione di ARERA, per cui noi rendicontiamo tutti i disservizi, ma tutti nello specifico, ogni singolo disservizio, e ARERA insieme al MISE tiene traccia di tutto, andando quindi a tenere sotto controllo la società. Sono numericamente molte le raccolte dati che dobbiamo compilare, con cui dobbiamo comunicare tutti i dati riferiti alla nostra società. Tutte le ispezioni, e faccio notare anche che nel 2018, non c'ero ancora, ma oltre a quella della distribuzione gas che portò alla sanzione, è stata fatta una verifica sulla distribuzione elettrica in loco, con la presenza della Guardia di Finanza e dell'ARERA, che non ha trovato nessuna irregolarità nella gestione del servizio riguardo a SPM Soresina Servizi, e ogni anno nel corso della nostra dalle verifiche dell'ARERA, comunque sui nostri numeri non è emesso nulla, per cui restiamo all'interno dei numeri e dei parametri ARERA per quanto riguarda l'erogazione del servizio.
Cioè, è chiaro che al di là di questo resta evidente il disagio dei cittadini, e siamo noi i primi ad essere ovviamente anche oltre a dispiaciuti, devo dire, cioè, perché poi rispondiamo e dobbiamo rispondere in prima persona. E sul tema dei risarcimenti uguale, cioè nel senso che obiettivamente se avessi la possibilità di avere un fondo da poter spendere, perché questa domanda è stata posta al responsabile finanziario, è chiaro che mi è stato risposto assolutamente no, perché non è competenza, ma è anche infattibile dal punto di vista tecnico far uscire dei soldi per andare a dare un contributo. È chiaro, anche qui lo dico a malincuore, perché comunque ci sono momenti come quello del 28 dicembre dove effettivamente qualcuno ha chiesto risarcimento e probabilmente lo prenderà, altri dove nel corso dell'anno ci sono stati comunque danni, se non materiali anche disagio, penso chiaramente a tutte le attività che sono bloccate, attività che peraltro alcune le ho incontrate personalmente proprio per capire le esigenze e per capire il danno che si va a creare a un'azienda quando questa ha, e si sta cercando anche con loro e con Enel di cercare di trovare un'alternativa. Chiaramente qua purtroppo il tempo non ci aiuta, perché anche se volessimo mettere mano a una rete, paradossalmente una rete in più dedicata alle aziende, ci vogliono dai 3 mesi a un anno prima di procedere, però anche su questo tema ci siamo già mossi, perché chiaramente ci rendiamo conto che se si vuole lavorare anche su uno sviluppo delle aziende, questo è il primo problema da risolvere. Cioè, io non posso portare qua un'azienda che ogni 3x2 gli salta la corrente, perché questa non verrà più. E quindi è chiaro che dietro c'è un macro tema, che è quello dello sviluppo territoriale, che va oltre chiaramente alla semplice interruzione, che chiaramente, ribadisco, lecita la lamentela del cittadino, ma quello, su questo, cioè, mi troverai sempre d'accordo. Consigliere Rava, scusa.
Ma volevi parlare tu, Andrea, dovevi fare una domanda anche tu, perché prima aveva alzato la mano lui, però Allora, ma adesso noi adesso abbiamo appurato che questa rete è da decenni che dovrebbe essere sistemata, però c'era un piano, le relazioni, le prime risalivano al 2013, ma adesso per sistemare questa rete, largo circa, perlomeno per mettere in sicurezza o comunque sistemare le cose più urgenti, quanti soldi servirebbero?
Non è ancora disponibile una quantificazione economica precisa, perché molto dipende dalla disponibilità di Enel nel realizzare un nuovo punto di fornitura e soprattutto da che parte deciderà di fornirlo. Alcuni interventi nell'ordine di qualche centinaia di migliaia di euro possono iniziare a dar respiro riguardo alla continuità del servizio, però per avere una visione completa e precisa di quale sia il piano di intervento complessivo per rinnovare e cambiare in maniera sensibile le cose, attualmente è difficile rispondere. Teniamo conto che dai piani o dalle idee del 2013 si è evoluto molto l'utilizzo della rete elettrica, sono comparse molte attività di microproduzione, ossia gli impianti fotovoltaici principalmente, così come negli ultimi mesi c'è stato un aumento di richieste di fornitura in ambito industriale o comunque produttivo, motivo per cui il piano adesso è in revisione, ma il passaggio fondamentale è capire l'interlocuzione col distributore a cui noi siamo sottesi, cioè distribuzione. Non posso dirvi, no, sicuramente non 10 milioni, sicuramente non basteranno 500.000 euro, però se il punto di fornitura viene posizionato a 5 km di distanza, viene posizionato a 500 metri dalle nostre linee, l'ordine di grandezza cambia di molto. Adesso per i primi interventi di miglioramento della rete elettrica, interventi più localizzati dove individuiamo che ci possa essere qualche criticità o migliorare la parte di telecontrollo della rete, sono interventi che riescono a stare entro l'ordine dei 500.000 euro. Il mondo dello sviluppo della rete, in questo momento, se vi dicessi 1 milione, 2 o 5, non avrei numeri e tesi per supportarlo.
Consigliere Ferrari?
Sì, devi specificare anche il nome, perché Ferrari A non andrebbe bene nemmeno. Quindi, a fronte di quanto riportato dal direttore dottor Calcagno, mi sembra che sia emerso un discorso importante sia dal punto di vista tecnico che politico, perché sono strettamente correlati. Dal punto di vista tecnico, quindi, ci ha riferito che sostanzialmente le problematiche sono derivate da manutenzioni, sostanzialmente, che non sono state fatte nel modo corretto, non ultimamente, ma negli anni, 20 anni, 30 anni, 10 anni, non voglio stare qua a sindacare, non è il discorso di imputazione di responsabilità che mi interessa, però questo è il punto. I disservizi nascono da un problema di manutenzioni, sostanzialmente. E queste manutenzioni sarebbero state verosimilmente attivabili a fronte di investimenti. I soldi per fare questi investimenti non ci sono perché sono stati utilizzati per fare altro. E qua entra, perché tu adesso mi hai riportato che i soldi non ci sono perché sono stati ridati a Regione i soldi della tangenziale sostanzialmente, ridati nella i canoni che comunque dal nostro punto di vista, come ben sai perché l'abbiamo già ripetuto più volte, non andavano ridati. Soldi rimessi a bilancio, però ho capito, quando la gestione di SPM 10 anni fa i canoni non venivano versati al comune, comunque, e ne avevamo già discusso variate volte, quindi sostanzialmente abbiamo investito con SPM energia anche facendo operazioni in house con altri comuni, le illuminazioni su altri comuni, adesso andremo a Codogno, tutto per portare a casa dei soldi, e però non abbiamo investito sulle manutenzioni, quindi i soldi sono stati destinati ad altro, anche a fronte di scelte politiche, e quindi sostanzialmente le criticità che si sono verificate negli ultimi tempi nascono da scelte politiche. Poi il discorso dei guasti, qualsiasi guasto si verifica, io vengo a conoscenza del guasto nel momento in cui si verifica, però ci sono delle azioni di ordinaria manutenzione, non sto parlando di impianti perché sono ignorante, però su qualsiasi macchinario, dall'automobile al tornio a controllo numerico, se io non cambio l'olio, probabilmente dopo un anno di utilizzo mi esplode il motore. Quindi, fino a che non mi esplode il motore, però io non so che mi si guasterà. Certo è che se io non cambio l'olio, è matematicamente sicuro che mi esploderà il motore. Quindi, cambiando l'olio, io vado a scongiurare il guasto. Quindi è per quello che il guasto, certo, si verifica nel momento in cui avviene. Però c'è anche modo di cercare di evitarlo. Se però poi i soldi vengono spesi in altro modo, ovviamente non ci sono le risorse.
Allora, non è proprio così. Cioè, nel senso che alcuni interventi che sono stati fatti, vedi in primis Resina, i soldi non c'erano, siamo andati in banca, ce li hanno dati, ed essendoci poi un piano di rientro, chiaramente rientrano, e così probabilmente con altre operazioni in altri comuni. Quelle operazioni lì sono state fatte perché noi abbiamo perso d'amblè 850 milioni di fatturato dell'idrico. Apro e chiudo la parentesi sull'idrico, cioè dal 2014 ad oggi Padania Acque ha speso più di 1 milione di euro di interventi urgenti, perché anche le reti dell'idrico qualcuno non ci aveva mai messo mano per 30 anni. Ed è chiaro che qui tutti i sottoservizi hanno una vetustà, non è tanto una scelta politica, è stata una scelta politica tecnica obbligata, perché la vera scelta politica nel 2014, arrivati a fronte della situazione che c'era, è quella di chiudere SPM e di dire ciao, grazie, vendiamo tutto e ci togliamo il problema. Questa era la strategia politica che si doveva adottare all'epoca, volendo, per risolvere la questione. Si è preferito affrontare invece il tema, e il tema che è stato affrontato è stato quello, come sapete bene, la scelta purtroppo a malincuore di sospendere la tangenziale perché non c'erano soldi, è stato quello di aprire delle attività di quel tipo qui, che sono la sostituzione delle attuali lampade con LED, cercando, sperando che il modello Soresina potesse essere stato esportabile in altri comuni per recuperare gli 800.000 euro di fatturato, se no non saremmo stati in piedi, e una quota parte di soldi sono stati utilizzati non tanto per la Regione, perché la Regione li abbiamo ridati indietro come comune, SPM ha ripianato i buchi che c'erano in SPM, peraltro riscontrati giustamente sotto la vostra gestione. Quindi, cioè, non è proprio così, le scelte politiche sono state scelte paradossalmente obbligate. Poi mi pare invece di capire che c'è una quota parte paradossalmente di soldi per poter fare degli investimenti, ma che non si possono fare perché ARERA non ci dà, diciamo, l'autorità, il permesso. Comunque c'è sul tema tariffario una discussione in corso, che su società piccole come le nostre difficilmente vengono prese in considerazione. Quindi non è proprio così. Che poi ci sia una scelta politica, ovvio Andrea, che c'è, che poi sia stata a discapito degli investimenti, no, perché se avessimo avuto i soldi avremmo fatto anche gli investimenti. Cioè non possiamo nasconderci dietro a una questione così, perché non, se no non posso far rispondere un attimo a lui, poi ti lascio la parola. Prego.
Io rispondo per la parte tecnica, anche perché non ero in azienda prima di aprile 2019. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, viene costantemente fatta. Ogni cabina, ogni rete viene visionata, manutenzionata, viene verificato il livello dell'olio dei trasformatori, costantemente secondo i piani previsti dal nostro sistema di qualità ISO 9001. Si va da verifiche quindicinali a verifiche semestrali. Le reti aeree vengono visualizzate a piedi, tutte vengono verificate per vedere che non ci siano piante che interferiscono, vengono controllati i pozzetti una volta l'anno. Laddove c'è una carenza, come avete più o meno detto, è nella parte di sviluppo e di rinnovamento degli impianti, perché per quanto io faccia manutenzione, se gli elementi dell'impianto sono vecchi, parliamo di cavi piuttosto che di cabine, terminali di cabina, è questo che genera i problemi. Non l'ho citato, ne ha parlato il sindaco, la questione tariffaria è importante da chiarire per noi, perché ARERA ha determinato un nuovo regime tariffario qualche anno fa per le imprese di piccola dimensione nella distribuzione elettrica, che doveva essere anche favorevole e far aumentare i ricavi. Peccato che da quando ha cambiato la regolazione non ha più determinato l'entità di queste tariffe. Per cui, pur dovendo essere favorevole per noi, non c'è mai stata la determinazione finale di quale possa essere questo vantaggio, che ci potrebbe dare ancora più agio nell'investire. Però si spera che nel 2021, dopo circa 5 anni, si arrivi alla definizione del punto da parte dell'ARERA, ma noi siamo in questo senso parte che aspetta determinazione management, come tante altre società piccole in Italia.
Considerava?
Allora, no, io volevo andare sempre in scia di Andrea, però questa una cosa che mi interessa capire, io non ho, cambiare i cavi eccetera eccetera, quel passaggio lì che ha detto starebbe in quei 500.000 euro lì, perché quello non è sviluppo ma sarebbe una manutenzione tra virgolette non ordinaria, ma cioè non annuale ma pluriennale, ecco, per intenderci, giusto? Per cui già lì comunque potremmo migliorare assai. Magari potremmo non svilupparla la rete, però almeno mantenerla. Ecco, comunque tornando a quello che diceva Andrea, io vorrei essere anche un pochino più preciso, perché non è giusto dire che noi avevamo fatto un mutuo per ripianare i debiti. Allora, i debiti c'erano già, io cambio la forma di finanziamento, non tolgo niente, non aggiungo niente, semplicemente la regolarizzo in termini di rimborso. Per cui gli 800.000 euro di canoni che dovevano essere dati al comune c'erano, salvo un errore, se non mi ricordo male, forse un errore di qualche decina di migliaia di euro, c'erano anche già nel bilancio della SPM, per cui stavano già nei debiti, non si sono aggiunti. Il fatto che si facciano degli investimenti all'esterno del comune di Soresina è sicuramente una scelta politica. Il fatto che si porti dei ricavi, che poi dopo possiamo andare a vedere i bilanci, come sono stati realizzati questi ricavi, eccetera, eccetera, il fatto che comunque nei ricavi ci poteva essere la possibilità di valorizzare anche alcuni asset che rivenivano ancora dal progetto tangenziale, eccetera, eccetera. Però al di là di tutti questi aspetti, che non voglio entrare nel merito perché sennò dovremmo parlare con i numeri davanti e fare una discussione sui numeri specifici, Di fatto, anche perché mi sembra che l'avevi detto tu in consiglio, o forse un'altra volta in cui era venuto ancora l'amministratore Ghirri, che noi per fare interventi su altri comuni avevamo esaurito la nostra capacità di credito bancario, nel senso che comunque non è che se io porto un'operazione alla banca che mi dà dei flussi positivi, me l'accettano, e se gliene porto 100 uguali me ne accettano anche le altre 99, perché chiaramente tutte le aziende, tutte le persone hanno una capacità di credito che dipende dal loro patrimonio, dipende dalla loro situazione, per cui sono più o meno finanziabili. Quindi noi abbiamo deciso di investire su altri comuni, penalizzando il comune di Soresina. Si dice no, perché di là portano ricavi, e allora io dico no, perché se tutti gli anni noi portiamo via 250.000 euro di risorse, perché li distribuiamo? Perché è il comune che li chiede, perché se chiediamo all'amministratore Ghirri se è contento di darceli, direbbe di no. Ok, perché questo mi sembra anche quello che c'è scritto nei verbali, perché non è che è l'amministratore che propone di distribuire l'utile, non è l'amministratore unico che propone di distribuire, ma è il comune che chiede all'amministratore che si adegua. In questo caso noi abbiamo tolto 250.000 euro l'anno. Se qui si parla di 500.000 euro di manutenzioni che possono perlomeno far superare, come è stato detto, tutti questi problemi di criticità, di interruzione, poi non lo svilupperemo la rete, perché magari lì servirà qualche milione, in 10 anni di amministrazione Pairani sono 2,5 milioni. Cioè questa è la scelta politica e specifica, che non dipende assolutamente dai vecchi debiti, che non dipende dai canoni passati che adesso non ci sono più, è una forma diversa per togliere risorse alla SPM che non dovrebbe distribuirle, dovrebbe reinvestirle nella rete di Soresina per dare servizi. In questo senso il comune, avendo una partecipata in house che deve tutelare il servizio ai cittadini, se preleva gli utili e non dà la possibilità di reinvestirli alla società, toglie quella possibilità di migliorare il servizio o comunque di mantenerlo ad un certo livello, perché gli toglie delle risorse. Poi dopo possiamo aprire mille finestre se facendo più o meno interventi presso altri comuni avremmo potuto avere maggiori o minori risorse nel frattempo piuttosto che, però la sostanza vera è questa, che non dipende dal passato, non dipende neanche da queste altre attività fatte esternamente al comune di Soresina, che peraltro per noi qui, non sono neanche quantificabili, perché sta dentro tutto un intero bilancio che noi non lo facciamo separato per singolo comune, per singolo investimento, per cui non possiamo neanche vedere l'eventuale beneficio che c'è. Però la sostanza è questa, che io porto via 250.000 euro di risorse per metterle nel comune di Soresina. Quindi non è vero che il comune di Soresina ha smesso di chiedere i canoni o comunque un contributo, anzi ne ha chiesto più di prima, ne ha chiesto più di prima. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che come scelta politica, quando nel 2013 c'era già un piano, ok? Lasciamo stare che le reti, magari i primi interventi di manutenzione e tutto, potevamo fargli 30 anni fa, 40 anni fa, io non so quanto potremmo andare indietro. Però, scusate un attimo, è un po' come uno che a casa sua, il tetto di casa, ogni 30 anni bisogna rifarlo, ma non è che tutti il primo anno accantonano un pezzettino, il secondo anno accantonano un pezzettino, quando arrivano 30 anni in banca hanno un conto dove ci sono sui soldi per rifare il tetto. Uno all'inizio ha la casa nuova, non la sistema, va avanti un po', li spende da altre parti i soldi, poi ad un certo punto però il tetto avrebbe bisogno di una manutenzione di un certo tipo. E qui siamo nel 2013, perlomeno quando ci se ne accorge. Perché? Perché magari c'è qualche gocciola in più, c'è qualche perdita da qualche parte in casa e uno vede, ma adesso ci mettiamo una pezza, però prima o poi dovremo rifarlo. E questo nel 2013. Dal 2013 ad oggi, 7-8 anni, l'ha fatta la tua amministrazione, in cui tutti i 7-8 anni hai prelevato 250.000 euro da SPM per portarteli via e darli al comune. Saranno serviti a fare dell'altro, per cui, però, certamente in un ambito di programmazione questa cosa qui non è stata fatta. Adesso arriviamo che chiaramente piove in casa, perché questo tetto è pieno di buchi. Ma le risorse volendo c'erano, quando abbiamo cominciato ad accorgerci di questa cosa, era tanti anni fa oramai, perché non sono l'anno scorso, non sono 2 anni fa, con in mezzo magari la pandemia che uno dice vabbè non siamo riusciti a organizzarci, no, è da tanti anni, per cui quello che bisogna dire ed evidenziare adesso è che la politica del comune di Soresina, perché il comune di Soresina ha deciso di andare in assemblea e dire ad SPM Servizi, distribuiscimi 250.000 euro, perché nel verbale non è stata una proposta dell'amministratore unico in cui ha detto, avendo tante risorse propongo io distribuire l'utile di, è stato deciso di distribuire, e attenzione, questo voi lo state facendo in un modo sbagliato, magari non tecnicamente sbagliato, ma nella sostanza sbagliata per quello che è la gestione delle amministrazioni pubbliche. Perché? Perché voi 250.000 euro di utili tutti gli anni, magari neanche li avete avuti. Cosa fate? Voi distribuite le riserve. Adesso te la spiego bene questa cosa. Vuol dire che tu, come comune, anni fa, tu inteso come comune, non come Diego Verani, hai conferito le reti nella partecipata. Conferendo le reti tu hai dato un patrimonio alla partecipata, ma attenzione, non era un patrimonio liquido, era un patrimonio di beni. Tu adesso ti riprendi le riserve, tutti gli anni 250.000 euro, quindi vai a liquidare quel patrimonio di riserve, lo riporti dentro come utile, come distribuzione di utile, come liquidità. Ma tu non le hai vendute le reti. Il vero problema sta qua, perché tu se avessi venduto effettivamente quello che hai apportato potresti riprendertelo. Invece tu, quelli erano beni pubblici conferiti che avrebbero necessitato di manutenzioni, che tu come comune avresti dovuto continuare a fare, non più all'interno del comune ma all'interno della partecipata, che è una partecipata in house, è un'estensione dell'ente pubblico, dell'ente territoriale del comune. Quindi in questo modo, a livello di bilancio, tu stai liquidando e spendendo un'attività che non puoi neanche spendere, e quando ci accorgiamo di questa cosa? Dopo 10 anni, dopo 15 anni, perché? Perché appunto mancano le manutenzioni. Questo è quello che sta succedendo, e da un punto di vista di bilancio questa cosa qui emerge dal fatto che poi dopo ti manca la liquidità, perché tutti gli ammortamenti che sono stati fatti e che non sono stati ripristinati in termini di investimento te li sei preso tu nella distribuzione delle riserve come comune, perché ti faceva comodo, perché ti serviva di bilancio ovviamente. Quindi questa è la scelta politica che è stata portata avanti. Probabilmente magari le manutenzioni bisognava cominciare nel 2013, nel 2014 o anche prima. Però certamente più andiamo avanti e più è così.
Ok, ti ringrazio per l'analisi completa che hai fatto. Mi aspettavo la domanda di 250.000 euro, però tu sempre come sempre ometti sempre alcune partite. Cioè la partita dei canoni in uscita e in entrata, lo sappiamo benissimo che era fittizia, uscivano, erano messi a bilancio di SPM, erano messi in entrata a bilancio del comune per far quadrare i conti, ma realmente non sono mai né usciti né entrati, tant'è che qua quando siamo arrivati noi, ignari probabilmente della cosa, c'era 1 milione di, parliamo debiti, non lo so se sono debiti, e questi soldi che venivano messi di canoni servivano per far quadrare i bilanci e per far mantenere i servizi. Stessa cosa vale per i 250.000 euro, dove la tua analisi chiara, tecnica, non discuto, ma non è che il comune ne fa quello che vuole, cioè 250.000 euro finiscono in parte corrente per garantire i servizi ai cittadini, ed è chiaro che se garantisco i servizi ai cittadini in questa fase faccio più fatica a far manutenzione, oppure domani posso chiudere il CVV, il nido, il teatro, la piscina, gli impianti sportivi, recupero tutto quello che c'è da recuperare e faccio le reti. Cioè, questa è secondo me una sostanziale differenza. E non puoi dire che non c'entrano i canoni pregressi, perché se i canoni pregressi fossero stati pagati, qua la situazione contabile sarebbe stata completamente diversa, e lo sai benissimo anche tu. Cioè, io arrivo nel 2014, sono dei canoni pregressi del 2008, del 2009, mai pagati, non puoi dire che un'amministrazione può far finta di niente, soprattutto perché c'è un aspetto tecnico e c'è una Corte dei Conti che chiede ovviamente spiegazioni su questa cosa qua. Quindi non è proprio la stessa cosa. Ripeto che poi l'analisi corretta dei 250.000 tua, l'analisi tecnica, sia anche corretta, ma questi 250.000 euro sono la stessa cosa che si faceva coi canoni, più o meno, illecitamente, però si pagano, sono messe a bilancio, io non sto lasciando indietro 250.000 euro e tra 5 anni arriva un altro e ha 1 milione di buco, come è successo qua. Ed è chiaro che noi li utilizziamo per i servizi, è parte corrente, non viene utilizzata per gli investimenti. Se ne avessi di più li userei anche per gli investimenti, certo, sicuramente. Ovvio che c'è una scelta politica, è chiaro che è una scelta politica. La scelta politica sarebbe quella di ridurre al massimo le spese e quei 250.000 euro lì utilizzarli per fare degli investimenti, cosa che non si può in questo momento fare. Se non è così, vabbè, mi dispiace, però cioè, dal punto di vista pratico, poi io non sono, come si dice, non sono sicuramente sul pezzo come te, visto che è il tuo lavoro, però è chiaro che come ti ho sempre ribadito, ci affidiamo a professionisti che comunque queste operazioni qui le seguono. Però non è la scelta politica perché il comune vuole prendere 250.000 euro e decide di prenderli per non fare le reti, sono due cose diverse. Li prendo per mantenere in piedi dei servizi che sono servizi dei cittadini, attenzione. In questi servizi parte corrente, una buona quota parte sono servizi sociali che, ahimè, dei quali il comune non può sicuramente tirarsi indietro perché dal punto di vista legale sei obbligato a pagare. Quindi c'è tutta una partita dietro al tema dei 250.000 euro che sicuramente, ribadisco, hai anche una fatto un'analisi precisa, ma obiettivamente dal punto di vista pratico non è proprio così, assolutamente, non è la stessa cosa, cioè non mi puoi dire che è la stessa cosa che succedeva con i canoni, assolutamente. Cioè, perlomeno dal punto di vista pratico, non lo è. Posso ribadire, dopo chiudiamola, se non c'è nessun altro intervento, se no andiamo avanti fino alle 2.
Sì, sul discorso però dell'illegittimità dei canoni pregressi, prima di tutto, non credo che sia così, perché altrimenti avreste dovuto farla valere questa illegittimità. Per cui non è vero che non c'era. Allora, se c'è una illegittimità, bisogna farla valere. Posto ciò, comunque il fatto che a bilancio ci fossero stati dei canoni già prima, semplicemente dovevano essere liquidati, per cui non aggiungeva niente, non toglieva niente al bilancio, dovevano essere semplicemente liquidati, anche perché il comune non è in avanzo, non è in deficit da un punto di vista di cassa, per cui non abbiamo mai avuto nessun problema da questo punto di vista qui, è che semplicemente c'era un'attività che poteva essere stata incassata dopo. L'azienda, tra l'altro, era in grado di produrre questa liquidità, tant'è che ne ha prodotta 250.000 euro all'anno che ha distribuito al comune, per cui bastava semplicemente che avesse pagato i canoni vecchi, che poi dopo si scelga di, attenzione, non fare le manutenzioni nelle reti, perché io voglio fare la manutenzione nelle strade, perché voglio dare il servizio di spesa corrente, perché posso dare questa cosa qua, perché questa è la scelta, perché io tolgo 250.000 euro dall'ambito della partecipata e li metto in un altro ambito di spesa, quello lì è una scelta politica, ma non si può dire contemporaneamente che questa siano risorse che la società era in grado di produrre senza fare manutenzioni e che voi potevate chiedere per spendere da altre parti, che poi dopo il comune fosse stato in deficit o comunque avesse avuto poche risorse o comunque non ce ne sono mai abbastanza, perché comunque i bisogni sono tanti, questo è un altro paio di maniche.
Va bene, se non ci sono altri interventi, vi chiedo però una cortesia, prima di presentare l'ultimo punto, devo andare un attimo in bagno.
Io scusate, ho un impegno di andare.
No. Allora, le ore 11.31 riprendiamo il consiglio, ultimo punto all'ordine del giorno. Interpellanza del gruppo consigliare Siamo Soresina, Annalisa Tirloni, sindaco, relativa agli assetti societari SPM Energia SRL. La presenta? Consigliere Roberto Rava.
Allora, questa è quella sugli assetti dunque, societari. Sì. Allora, premesso che il sindaco ha la delega alle società partecipate. Non ha mai informato specificamente il Consiglio Comunale delle strategie del Comune sulla partecipata SPM Energia, né tantomeno di questa in Aurica SRL, che è partecipata al 20% da SPM Energia. Che il direttore di SPM Energia, Ingegner Cattaneo, è stato responsabile principale dello sviluppo commerciale della società, nonché ha ricoperto la carica di direttore anche in SPM Soresina Servizi. Il direttore ingegner Cattani e l'amministratore unico di SPM Energia, dottor Bolzoni, sono stati chiamati a far parte del Consiglio Comunale, Consiglio di Amministrazione di Aurica SRL. Il sindaco, nella nota del 17 luglio 2019, protocollo 13987, ha asserito che SPM Soresina Servizi sta valutando la migliore strategia per la progressiva e futura dismissione della propria partecipazione in SPM Energia. Va peraltro ribadito che la partecipazione in Aurica è allo stato sicuramente un'occasione di crescita per SPM Energia e non di depauperamento. E con deliberazione del Consiglio Comunale numero 53 del 2020, con oggetto la revisione periodica delle partecipazioni comunali, la maggioranza del Consiglio Comunale ha approvato la delibera che richiama il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi della legge 190 numero 2014, con deliberazione del Consiglio Comunale numero 37 del 2017, per cui non sussistono motivazioni per l'alienazione della partecipazione in SPM Energia e che l'esito della ricognizione della partecipata è di mantenimento senza interventi. Allora, si interroga il sindaco per conoscere quanto segue. Corrisponde al vero che a fine novembre 2020 il direttore generale ingegner Cattaneo si è dimesso dalle società del gruppo e che a fine dicembre due impiegati di SPM Energia SRL sono state trasferite e assunte da Aurica SRL. E poi che l'ingegner Cattaneo ricopre attualmente incarichi operativi in aziende riconducibili al gruppo SPM, in aziende che intrattengono rapporti commerciali con il gruppo SPM. Che l'ingegner Cattaneo ha sottoscritto un patto di non concorrenza, in caso di interruzione del rapporto di lavoro fatto valere o che possa essere fatto valere in futuro. I venditori di SPM Energia SRL sottoscrivono tutti, prima di iniziare il rapporto di lavoro collaborazione, un patto di non concorrenza in caso di interruzione del rapporto di lavoro o collaborazione. Corrisponde al vero che il dottor Bolzoni e l'ingegner Cattaneo sono tuttora membri del Consiglio di Amministrazione di Aurica? E che tipo di rapporti intercorrono tra la società Aurica e SPM Energia, anche tramite rapporti di lavoro o collaborazione svolti dal dottor Bolzoni, dall'ingegner Cattaneo e da altro personale collaboratore di SPM Energia? Corrisponde al vero che ci sono progetti per la cessione di ulteriori quote in parte in toto di SPM Energia, come già avvenuto nel 2016, che comporterebbe il depauperamento del patrimonio locale? Quali sono le motivazioni che hanno condotto questa decisione, se è stata presa? Quali atti e azioni sono stati messi in atto per tale progetto e di quali valori monetari di mercato si ipotizza, qualora appunto sia stata messa in atto questa decisione? E qualora non corrispondesse al vero, che si intende vendere ulteriori quote di SPM Energia, quali sono le strategie del Comune nei confronti della partecipata? Per cui, sintetizzo, la domanda, l'interrogazione qui non è rivolta a persone specifiche, bensì alle strategie che ha e gli assetti societari di SPM Energia, soprattutto col fatto che c'è una partecipata Aurica SRL che ha condiviso o magari condivide ancora delle risorse in comune con SPM Energia e questo è, insomma, così.
Va bene, in parte qualcosa già è emerso prima. Allora, comincio a rispondere alle domande, che sono 10, sono molto precise e molto, diciamo, puntuali. Allora, corrisponde al vero che Cattaneo si è dimesso? Sì, lo abbiamo già detto prima, Cattaneo si è dimesso il 9/11/2020, con decorrenza dal giorno successivo, quindi 10 novembre. Non è assolutamente invece vero che le impiegate sono state trasferite, anzi le impiegate si sono dimesse volontariamente, senza preavviso e senza nemmeno un accordo con SPM Energia, e lo stesso è successo con una terza dipendente a gennaio 2021, quindi non sono state trasferite da nessuno ma si sono dimesse volontariamente. L'ingegner Cattano ricopre attualmente incarichi operativi in aziende riconducibili al gruppo SPM o in aziende che intrattengono rapporti commerciali col gruppo SPM. Allora, l'ingegner Cattano non ricopre attualmente nessun incarico in aziende del gruppo SPM e da visura camerale risulta ad oggi membro del CDA di Aurica SRL, che è società partecipata al 20% da SPM Energia. E dalle notizie che abbiamo a nostra disposizione attualmente svolge il ruolo di direttore generale di Aurica SRL. Risulta al tempo stesso membro del CDA di Aurica Tech SRL, che è società partecipata al 20% da Aurica, non da noi. E abbiamo un accordo di temporary manager per la direzione generale di SPM Energia, che però attualmente è stato congelato in attesa di future determinazioni in merito, e è un argomento che dopo citeremo nella risposta 6. Tradotto, lui in teoria doveva rientrare con un accordo di temporary manager di SPM Energia, ma non è rientrato e questo contratto è attualmente congelato. L'ingegner Cattaneo ha sottoscritto un patto di non concorrenza in caso di interruzione? No, e abbiamo appreso che l'ingegner Cattaneo addirittura è stato mallevato da obblighi di non concorrenza dall'amministratore unico con atti del 12 marzo 2019 e del 9 novembre 2020. I venditori di SPM Energia sottoscrivono prima di iniziare un patto di non concorrenza? No. I dipendenti non hanno sottoscritto mai accordi di non concorrenza perché gli agenti non sono mai stati contrattualizzati in via esclusiva, questo da sempre. Corrisponde al vero che il dottor Bolzone e l'ingegner Cattaneo sono tuttora membri del CDA di Aurica? No, nel senso che il dottor Bolzone risulta dimissionario dal CDA di Aurica SRL, mentre, come vi ho detto prima, da visura fatta l'ingegner Cattaneo risulta membro del CDA di Aurica SRL. Che tipo di rapporti intercorrono tra la società Aurica SRL e SPM Energia, anche tramite i rapporti di lavoro o collaborazione svolti dal dottor Bolzoni, dall'ingegner Cattaneo o da altro personale e collaboratori di SPM Energia? Allora, tra SPM Energia ed Aurica è in atto un corso, un contratto di prestazioni di servizio, mentre abbiamo un secondo accordo, appunto come dicevo prima, per la fornitura del servizio di temporary manager nella persona dell'ingegner Cattaneo, che è attualmente congelato in attesa di determinazioni in merito. Cioè, congelato significa che lui non sta venendo qua e nessuno sta pagando nessun servizio che attualmente nessuno sta svolgendo. Per entrambi i contratti si sta valutando il superamento degli accordi e sono in corso contratti di fornitura invece di energia elettrica e gas da parte di SPM Energia e un contratto di appalto ad Aurica per un lavoro di ecobonus che era stato portato avanti dall'ingegner Cattaneo, e non sussistono attualmente rapporti tra SPM Energia e rispettivamente il dottor Bolzoni e l'ingegner Cattaneo. Corrisponde al vero se ci sono progetti per la cessione di ulteriori quote in parte in toto di SPM Energia, come già avvenuto nel 2016, che comporterebbe il depauperamento del patrimonio locale? L'ho già detto prima, no, a dispetto, ripeto, delle voci che circolano a Soresina, non è in questa fase in atto nessun progetto di cessione di ulteriori quote. E in ogni caso il Consiglio Comunale è competente per la materia, ex articolo 42, comma 2, lettera E, del DL 267 del 2000. Quindi allo stesso Consiglio Comunale verrà poi sottoposta un'eventuale proposta complessiva di strategia per l'intero gruppo, tra cui anche la valutazione ovviamente delle partecipazioni alla luce della loro valorizzazione e delle evoluzioni normative. Questa cosa la stiamo già dicendo da tempo, che dal punto di vista normativo e diventa difficile che Servizi possa detenere la maggioranza delle quote di energia. Ma in questa fase non c'è nessun atto o progetto di vendita di ulteriori quote. Quindi l'assetto di energia è ancora 70% di proprietà di Servizi e 30% del socio Zecca. Quindi la domanda 8 e 9 chiaramente non ci sono alcune strategie, e sul tema della domanda 10, come ti ho detto prima, la strategia operativa è sì decisa dagli amministratori, ma chiaramente condivisa in questo caso coi soci, trattandosi ovviamente l'energia di società partecipata indiretta da parte nostra, ed è chiaro che il comune decide la strategia col presidente di Servizi, dove noi siamo soci chiaramente diretti. E quindi per quanto riguarda il tema strategico ti rimando alla risposta 7, e quindi chiaramente il consiglio comunale che poi valuterà la strategia. Aggiungo, ma l'ho già detto prima, visto che sono emersi chiaramente alcuni elementi che prima non avevi, che ci sono proprio su queste partite in atto delle verifiche per valutare poi eventuali azioni per la tutela della società e soprattutto per la tutela dei soci, perché chiaramente è volontà dell'amministrazione comunale fare chiarezza su questa partita. Prego.
Le impiegate si sono dimesse, ma se lo sapete, lavorano, sono andate a lavorare per Aurica?
È una domanda alla quale non ti posso rispondere, ma probabilmente sì. Io non lo so dove sono andate, so solo che si sono dimesse. Hanno dato le dimissioni, da un giorno all'altro si sono dimesse, fa parte di una delle verifiche che stiamo facendo. Cioè, capisco che apprezzo anche la tua puntualità in questo caso, ma ripeto e ribadisco, stiamo facendo tutte le verifiche, a parte che poi una è di Soresina, quindi basterebbe chiederglielo dove lavora. Ci sono altre domande in merito? Ok. Come ci siamo detti prima, sicuramente ci aggiorniamo non appena abbiamo informazioni precise. Scusa, consigliere Ferrari Andrea.
Ecco, siccome prima il direttore dottor Calcagno ha parlato di una risposta scritta che aveva inviato al consigliere Tirloni, a me non è arrivato nulla, è possibile averla quella risposta?
Sì, mi scuso io personalmente, ma chiaramente è stata mandata in via interlocutoria perché dovevamo rispettare i termini. Ovvio che potremmo fare come allegato del Consiglio, quindi ovvio che te la facciamo avere. Infatti mi scuso personalmente, ma abbiamo girata direttamente a lei per la questione di termini. Ci eravamo sentiti telefonicamente, gli ho detto: guarda, non convochiamo un consiglio solo per quello, ti anticipo una risposta tecnica scritta, poi ne discutiamo, però te la faccio avere. Grazie a tutti, buona domenica.